scontato che si sarebbe fatto questo referendum, semplicemente la Cassazione doveva esaminare delle firme raccolte, ma tanto si faceva in ogni caso perché è stato richiesto anche dal numero di parlamentari previsto dalla Costituzione. E adesso, avanti alla consultazione, cerchiamo naturalmente, noi lavoriamo a fondo e con profonda convinzione perché vinca il no, perché è meglio per ora nessuna riforma, che è una pessima riforma che metterebbe in pericolo la democrazia e renderebbe impossibile riforme sensate nel futuro.
Per quanto riguarda Forza Italia, c'è stato dibattito interno al partito o c'è assoluta compattezza nella posizione del no in merito proprio al referendum costituzionale?
C'è assoluta compattezza, le dirò, siccome molti giustamente ricordano, che in un primo tempo noi abbiamo dato una mano ad andare avanti questa riforma, i problemi c'erano all'epoca, cioè che i sì che si dettero erano sì con molta poca convinzione e perché moltissimi erano contrari, infatti alcuni votarono no già all'epoca. Noi demmo l'appoggio all'inizio perché volevamo evitare di fare lo stesso errore della sinistra, che quando noi abbiamo fatto la riforma nel 2005 si sono opposti in tutti i modi. Noi arrivamo alla fine del percorso parlamentare, poi la sinistra riuscì a vincere il referendum per una riforma molto più sensata di questo, c'è la riduzione del numero dei parlamentari, la specializzazione del ruolo delle due camere, cioè il famoso superamento del bicameralismo perfetto, ma quando vedemmo che si andava, che il testo continuava a rimanere inaccettabile, proprio nelle parti peggiori il PD non si smuoveva, allora a quel punto lì siamo tornati con profonda convinzione al no.
Ecco, quali sono i punti più controversi, quelli che vi hanno fatto decidere appunto con profonda convinzione, come ha appena detto lei, di supportare il no?
Allora, il punto peggiore è un punto che in realtà è il frutto dell'insieme della riforma, e cioè della totale sbilanciamento dei poteri. Ogni democrazia è tale, non soltanto perché ogni tanto si vota, e questo si votava anche nella Bulgaria comunista, c'erano dei voti, ma perché ci sono dei bilanciamenti tra i poteri per cui nessun potere più può debordare in modo pericoloso per la democrazia. Con questa riforma il potere sarebbe tutto nelle mani del capo del partito che vince le elezioni, perché avrebbe da solo, anche se prende solo il 20-25% dei voti, avrebbe una maggioranza blindata alla Camera, il Senato non conterebbe più, si prenderebbe di conseguenza la Presidenza della Repubblica, 10 su 15 dei giudici della Corte Costituzionale, e saremmo in una situazione dove chiunque potrebbe davvero costruire una cosa di molto simile a un regime. E se qualcuno pensa di fidarsi di Renzi, io non me ne fido, ma la Costituzione non si fa per Renzi, ma si fa per le prossime elezioni, si dovrebbe fare per i prossimi almeno 70 anni, quella che c'è attualmente è durata 70 anni, non c'è ragione di mettersi a farne una nuova pensando che debba durarne 5.
Ecco, lei è profondamente convinto di questo. Se cerca di vedere la questione dal punto di vista di chi invece sostiene il sì, che cosa ci può essere di così interessante, di così positivo per portare un partito politico a ritenere che al referendum sia il caso di votare sì?
La ringrazio per la domanda, ottima domanda, molto ben posta. Su cosa puntano infatti i sostenitori del sì? Dicono che con questa riforma ci sarà una decisiva riduzione dei costi della politica e che ci saranno istituzioni più semplici e più efficienti. Allora, punto primo, si risparmiano circa 50 milioni, 51 milioni e mezzo all'anno, che si sarebbero potuti risparmiare già fin dal 2005 se il PD, non si fosse, Renzi incluso, non si fosse messo contro nel referendum del 2006. 50 milioni sono la 16.000ª parte del bilancio dello Stato, cioè praticamente un granello di sabbia in una grande spiaggia. Per cui è una cosa totalmente ininfluente. Si possono fare questi risparmi, ma se pensa che il Senato senza nessuna riforma istituzionale ha ridotto le sue spese di 150 milioni nel corso degli ultimi 8 anni, si vede bene che non vale la pena fare una riforma per ottenere questo risultato. In secondo luogo, Questo risparmio è ampiamente compensato dai nuovi costi che ci sono per l'introduzione del doppio turno alle elezioni politiche, che costa più o meno altrettanto, volendo ancora qualcosina di più, per cui risparmi non ci sono. L'altra cosa che viene posta come grande vantaggio è l'efficienza delle istituzioni. Allora, l'efficienza delle istituzioni, secondo me, si misura con la capacità che hanno di fare delle buone leggi e non sulla capacità di farne tanti. L'Italia è afflitta da troppe leggi e non abbiamo certo bisogno di farne di più e peggio, come invece sarebbe la loro aspirazione. Basta vedere la qualità delle leggi fatte dal governo Renzi, che ha cercato già di introdurre un po' una storia di monocameralismo, mettendo fiducia, impedendo al Parlamento di esprimersi. Il risultato sono leggi mal scritte, dai pessimi risultati sia sull'economia sia anche proprio sulla struttura delle leggi, e con questa riforma avremo davvero più leggi fatte peggio e fatte tutte per compiacere una sola persona, che è il signor Matteo Renzi, che si è specializzato nel fare leggi per favore di amici, dalle banche alle concessionarie autostradali e così via. Davvero è proprio l'opposto di ciò di cui ha bisogno l'Italia.